Benvenuti al nostro ritiro, oggi siete numerosi. Deo gracias.
Ce l'avete tutti poi adesso.
Ecco. Allora stiamo prendendo le nostre riflessioni per la preghiera dal libro degli Atti degli Apostoli. E il mese scorso eravamo arrivati alla conversione di Paolo e abbiamo parlato della conversione, ci siamo fermati su vari aspetti della conversione, di cosa vuol dire convertirsi a Dio, convertirsi al Padre, convertirsi al Figlio, convertirsi allo Spirito Santo. Ecco. E da qui adesso riprendiamo la nostra lettura e ci fermeremo con alcune proposte di preghiera. E nel foglio grande che vi ho dato c'è in parallelo esposto, sono esposti i luoghi degli Atti degli Apostoli dove si parla della conversione di Paolo. Nel libro degli Atti degli Apostoli per 3 volte viene raccontata la conversione di Paolo, per 3 volte. La prima, quella che abbiamo letto la volta passata, poi c'è nel capitolo 22, qui, questo ce l'avete qui, nel capitolo 22 c'è il racconto di autodifesa di Paolo quando viene arrestato a Gerusalemme e racconta quello che gli era successo, è ancora più lungo al capitolo 26 quando viene posto davanti al re Agrippa e lui si difende. Vedete quindi come negli Atti degli Apostoli la figura di Paolo è determinante. Non si capirebbe perché Luca si fermi per 3 lunghi luoghi del suo libro a parlare della conversione di Paolo. Allora possiamo dire che in questo libro lo scopo anche che c'ha Paolo negli Atti degli Apostoli è autentificare l'autorità di Paolo nella Chiesa, no? Possiamo dire che gli Atti degli Apostoli sono come un atto della Chiesa che autentifica la vocazione, la chiamata e l'autorità di Paolo, che è stato colui che è protagonista della diffusione della Chiesa in tutto l'Oriente e poi anche a Roma. No? E questo perché? Perché anche evidentemente c'erano delle fazioni, c'erano delle frange che non accettavano l'autorità di Paolo, no? E allora possiamo dire anche che gli Atti degli Apostoli sono per provare, per dare autorità, sono stati scritti da Luca anche per validificare, per dare valore all'autorità di Paolo. E vi lascio questo foglio non tanto per leggerlo noi adesso qui, ma ecco, durante questo mese potete leggere questo racconto forte della sua esperienza di essere stato scosso nel suo viaggio verso Damasco, dove andava a perseguitare i cristiani. Però leggiamo almeno quello più lungo, il 26. Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme. Molti dei fedeli lì rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte anch'io ho votato contro di loro. Vedete a che punto era arrivato, no? Ma tutto per dar gloria a Dio e onore a Dio, perché lui era convinto che loro erano dei bestemmiatori e i bestemmiatori dovevano morire, no? Pensate, i bestemmiatori dovevano morire. No, oggi la bestemmia è diventata il modo di parlare. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerle con le torture a bestemmiare e infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole che avvolse me e i miei compagni. Tutti cademmo a terra e io udì dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: «Saulo, Saulo, perché mi perseguita? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Su, alzati, rimettiti in piedi. Ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di tutte quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, ottengono la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me». Paolo è un gigante, un strumento incredibile della provvidenza, no? Che il Signore ha scelto in questo modo particolare tra coloro che perseguitavano con accanimento i cristiani. E vedete con che accanimento, no? Lui che si porterà sempre questo peso, ma questo peso che poi diventerà nella misericordia di Dio, no? Lui da una parte è consapevole dell'autorità che gli è stata data da Cristo, nelle lettere, soprattutto nella lettera ai Galati si presenterà con forza, apostolo per volere di Gesù Cristo, per chiamata, qui era consapevole di questa sua autorità, di questa sua missione, ma nello stesso tempo era consapevole di essere l'aborto. Dice: io sono l'ultimo tra gli apostoli, perché appunto era consapevole di tutti gli sbagli che aveva fatto a causa del suo orgoglio e della sua superbia, diciamo. Paolo è il grande personaggio degli Atti degli Apostoli. Adesso continuiamo la nostra lettura così a saltare meditata, e vediamo come dopo la conversione Paolo predica. Qui prendete gli Atti degli Apostoli al capitolo 9:19, 9:20, e Paolo predica a Damasco dopo che è stato battezzato, dopo che la vista gli è ritornata. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe proclamava Gesù figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infierava contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qua precisamente per condurli in catene dai sommi sacerdoti? E poi pensate, dopo tutto il racconto che abbiamo ascoltato che lui ha fatto, che anzi li torturava perché dicessero che erano cristiani, così li poteva ammazzare, no? Perché qualcuno non voleva, non si manifestava apertamente come cristiano, lui sapendo che era cristiano li torturava perché si manifestasse e perché li ammazzava. Adesso predica il nome di Cristo, no? E voi pensate che la comunità dice: ma questo era sospettato di essere un infiltrato, cioè questo ci vuole far fessi, no? E poi dice: Saulo frattanto si rinfrancava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così parecchi giorni e i giudei fecero un complotto per ucciderlo, ma i loro piani vennero a conoscenza di Saulo. Essi facevano la guardia anche alle porte della città di giorno e di notte, ma i suoi discepoli lo presero di notte e lo fecero discendere dalle mura calandolo in una cesta. E poi da Damasco, da dove fugge, va a Gerusalemme, e lì a Gerusalemme ancora di più che a Damasco c'è il sospetto di, verso questo individuo, cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un vero discepolo, lo credevano un infiltrato. Allora c'è, appare la figura di Barnaba. Barnaba, se ne hai parlato prima, quando incomincia la costituzione della Chiesa, quella Chiesa dove si condivideva, Barnaba era uno che aveva venduto il suo terreno, aveva consegnato i soldi a Pietro, agli Apostoli, e il suo nome era Giuseppe, ma veniva soprannominato Barnaba, un uomo giusto, un buon cristiano della comunità, della prima comunità. E allora Barnaba lo prese con sé, lo presentò agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva a Gerusalemme parlando apertamente nel nome del Signore. E parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca, ma questi tentarono di ucciderlo, e ci risiamo, no? E venutolo però a sapere, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Paolo, il posto suo, Tarso, un luogo per lui tranquillo, che conosceva, dove andò a rifugiarsi. Quindi vedete, è caduto a Damasco, si incontra con il Signore, inizia a predicare a Damasco, vogliono ucciderlo, va a Gerusalemme, tutti hanno paura di lui. Barnaba invece ha fiducia in lui e lo presenta agli apostoli, ancora cercano di ucciderlo per la sua predicazione e scappa a Tarso e non si sente più parlare di Paolo, perché non sappiamo quello che ha fatto a Tarso, ma è silenzio. Però c'è un fatto curioso, c'è un fatto che per me è curioso, no? C'è questa persecuzione perché cercano di uccidere Paolo. Però appena Paolo se ne va via, sentite cosa dice qui, subito dopo, appena Paolo se ne va via, la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea. Qua sembra che fu Paolo a portare la guerra. No, cioè lui predica il Cristo in quella maniera, lo vogliono uccidere, appena lui se ne va c'è pace in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo. Ci risiamo, ma non è Maria Teresa stavolta. Ecco, allora, la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea. E per me questo, chissà Luca che cosa ci voglia dire, però un fatto è che Paolo se ne va e la Chiesa sta in pace, no? Allora, su questo punto possiamo prendere la prima proposta di preghiera. La prima proposta di preghiera. In Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté parlare con loro e andava e veniva a Gerusalemme parlando apertamente nel nome del Signore. Ecco, prendiamo come spunto di riflessione il coraggio. Un'altra volta te le mettete di lì, così, ecco, bravo, ecco. Prendiamo il coraggio di Paolo, e che parlava apertamente senza paura. E riguardo al coraggio di Paolo, leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi: spesso sono stato in pericolo di morte, perché noi abbiamo letto l'inizio due volte, ma poi dice: dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Voi sapete che per legge, nella legge mosaica, la punizione che si può dare a un uomo con le bastonate non doveva superare i 39 colpi. No, 39 colpi. Lui per 5 volte ha ricevuto queste bastonate. 5 volte. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato e lo credevano morto e se lo portarono via. 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. No. Quanto Paolo ha sofferto. Poi vi ho messo anche Matteo 5, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e rallegratevi e giubilate. No. E poi nella seconda Timoteo, quando Paolo dice a Timoteo: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Una frase forte. Chi vuole essere un vero cristiano non può non essere perseguitato. No. E poi bisogna capire perché. Lo dirà anche il libro della Sapienza, quando dice che appena c'è uno che vive bene, che si comporta bene, lo tentano e lo perseguitano perché il fatto stesso che vive bene diventa un'accusa per chi vive male, no? E allora si cerca di corrompere il giusto per non essere accusati. E per questo anche sì che il bene è diffusivo, ma anche il male è diffusivo, no? Il bene si diffonde per attrazione, per bellezza. Il male si diffonde per malizia e cattiveria, perché non si sopporta di essere... Il peccatore, ma non il peccatore che si pente, ma il peccatore che pecca e vuole rimanere... Odia, che cosa odia? Essere giudicato. Odia essere giudicato. Non vi viene, risuona qualcosa in mentalità moderna, no? Oggi tutti i titoli Dio li conserva, li può conservare per questo uomo moderno, li può conservare tutti, ma non può conservare il titolo di giudice. Perché Dio non giudica nessuno. Ma quando mai? Ma chi le ha detto? No? Noi lo diciamo tutte le domeniche nel credo. E tornerà a giudicare i vivi e i morti. Ma qui siamo proprio impazziti. Siamo proprio impazziti. La visione di Dio particolare che non mi deve importunare. No, che non mi deve. E poi anche quella su questo punto, che se c'è un giudizio c'è un premio, un castigo, ma c'è anche un'altra parola che non si può dire, che è diventata quasi una bestemmia: castigo. Ah, Dio non castiga nessuno, mamma mia, tutta la Bibbia è piena di castighi di Dio. Vabbè, stracciamo tutta la Bibbia, no? Anzi dice: io castigo e sferzo colui che amo. Castigo e sferzo colui che amo. Un papà, una mamma che non sono capaci di castigare i propri figli non li amano. Non li amano. Certo, non bisogna essere delle torture cinesi, no? Ah. Ma oggi viviamo una cultura dove l'uomo vuole, non vuole essere scocciato, vuole crescere nel suo egoismo, no? Bisogna stare attenti a non dare a quest'uomo di oggi il Dio che vuole lui. Bisogna stare attenti, perché la grande tentazione è E quella anche che sta vivendo la Chiesa oggi è la tentazione che vivono le mamme nelle loro famiglie. No. La tentazione di dare al bambino quello che vuole per non essere scocciato. No. E allora tu vedi sti figli che crescono tutti viziati perché crescono, questo mi piace, questo non mi piace, cosa vuoi, cosa ti faccio a pranzo, ti faccio questo, no, ma no, non voglio quell'altro. E la Chiesa c'ha la stessa tentazione. Cosa vuole l'uomo di oggi? Vuole questo, allora diamogli questo, no, questo non mi piace, allora diamogli quest'altro, no? Quello che Giovanni Paolo II chiamava la gradualità della legge. Cioè, si prende il Vangelo e si abbassa alle esigenze delle persone. Dice, no, questo non è possibile alla Chiesa, non è possibile. E la Chiesa, come ogni mamma, deve rendersi antipatica, no? Chi di noi non ha avuto un momento in cui si è messo a dire mamma quando sei cattiva, papà, se la Chiesa non si rende antipatica non può dirsi veramente Chiesa. Non può dirsi veramente. Se la Chiesa cessasse di dire non è lecito, che ci sta a fa? Ditemi che ci sta a fa. No? Per legittimare tutte le esigenze umane delle persone? Ma veniamo alla nostra riflessione. Ti posso chiedere io, quando nella mia vita ho testimoniato con coraggio che sono di Cristo, che appartengo a Cristo, che la penso come Cristo, che amo Cristo? C'è stato un momento della mia vita che è emerso questo coraggio di Paolo? Che mi sono sentito, come dire, testimone, ma mica perché mi stavano ammazzando, eh. Testimone può essere anche un modo semplice, adesso sta per venire la Quaresima, sapete che in tutti i luoghi di lavoro per bene, no, si va a prendere il caffè insieme, no? Si fa fare un'altra cosa insieme. Allora andiamo a prendere il caffè. No, io oggi non vengo perché allora io posso, per essere fedele al mio digiuno, posso dire due cose, no? Una, non mi va oggi, non mi sento bene, no? Allora sono entrato nel compromesso, no? Cioè ho fatto sì al Signore che non ho preso ho fatto il digiuno, però non, questa, noi abbiamo le tattiche del compromesso, no? Compromesso è la cosa più schifosa che c'è. No. Oppure dico semplicemente no, guarda, io faccio la Quaresima. Ah, ma tu fai la Quaresima? Sì, faccio la Quaresima perché, sai, io sono uno di quei scemi che va a messa la domenica. Ah, scusami, ah, prego. Questo è diverso, no? Piccole occasioni, ne abbiamo 100.000 piccole occasioni nel nostro mondo. E il peccato più diffuso, no? Il peccato più diffuso non è quello contro la castità, no. Quello può prendere per un tempo dell'età, perché poi anche quello, no. Il peccato più diffuso è il rispetto umano. Il peccato di rispetto umano, che significa non manifestarsi per quello che sono per paura delle critiche, di essere emarginato, di essere messo da parte. È il peccato più diffuso. E finché il cristiano non si rende conto di questo suo peccato e non comincia a piangerci, a chiedere perdono al Signore, perché non è che di colpo tu diventi Paolo, No. E avrai tante occasioni in cui ti vergognerai, ma finché quelle occasioni in cui tu ti vergogni di Cristo non ti fanno piangere, non c'è ancora un cammino spirituale autentico. Quando tu comincerai a stare attento a queste piccole occasioni in cui hai tu di essere cristiano, allora significa stai cominciando a camminare, no? Quali sono le occasioni quotidiane in cui potrei testimoniare come sono di Cristo, che sono di Cristo ma non lo faccio? Riesco a parlare apertamente di Cristo, della Chiesa, di Dio? Attenzione però qui, no? Non è che noi dobbiamo metterci perché ci sono certe persone che sono pizzose, non sempre, no, questo no. Ma so cogliere l'occasione per parlare di Cristo. No, so cogliere l'occasione per parlare di Cristo, per dire una parola buona. Sono consapevole che Cristo parla attraverso di me, vuole parlare attraverso di me. Gli do spazio, e poi vi ho messo una cosa molto semplice, no? Che io mi ricordo quando avevo 22 anni, 21, andai a trovare un mio amico, poi ci andavo spesso anche a trovarli, questi due miei amici, chissà che fine, sì, l'ho rivisti dopo 20 anni, che stavano al villaggio universitario della Farnesina, c'era un villaggio universitario lì. Io lì rimasi scandalizzato di due cose, del mangiare che buttavano in quella mensa. Passavano tutte le cose, bistecche, cose, passava una cosa, dico, mamma mia, come si fa? Buttavano un sacco di roba al cibo, ma sai, io non è che ho sofferto la fame, ma ho visto morire di fame le persone, allora quelle cose mi danno un pochino fastidio. E poi l'immoralità che c'era nel villaggio dove abitavano gli studenti, no? Una cosa proprio, parlo di 30 anni fa, sì, no, 30 anni fa, rimasi un po', non mi è piaciuto quel clima, veramente squallido, no? E lì, in mensa universitaria, no? Io mi sono trovato a mangiare, dico, ma io devo farmi il segno della croce, no? Non posso mangiare senza farmi il segno della croce, non lo so fatto. Nessuno mi ha sparato, nessuno mi ha detto niente, no? Però non è stato facile farmelo, eh? Non è stato facile farmelo. Allora, se noi anche questi piccoli gesti, quando siamo fuori, li facessimo, no? Allora ci sottoporremmo anche a interrogativi delle persone, e può essere anche magari un'occasione per agganciare qualcuno al Signore, oppure per prendermi qualche sberleffo. Allora andiamo avanti, vediamo dove riusciamo ad andare. Quindi Paolo se ne va a Tarso, e da questa parte del capitolo 9 fino a tutto il capitolo 10 e metà dell'11 emerge la figura di Pietro, chiamato a scoprire, il Signore lo invita a capire, gli mostra, gli dà occasione per capire che lui benedice tutti gli alimenti, perché voi sapete che c'erano tanti alimenti proibiti che tuttora non possono mangiare gli ebrei. Voi sapete che la Coca-Cola ha fatto analizzare la sua formula segreta da un capo rabbino americano perché dichiarasse che nella Coca-Cola non ci sono elementi vietati dalla religione ebraica, no? Per cui questo ancora c'è per loro, no? In questa visione che ebbe, non lo stiamo a leggere perché è molto lunga, ebbe questa visione in cui vedeva tanta roba messa su una tovaglia, il Signore che gli dice mangia pure, qui oggi con gli animalisti bisogna stare attenti, gli dice il Signore uccidi pure e mangia tutto, no? E questa fu, poi lui fu invitato a casa di questi, di questo centurione buono. E prendiamo al versetto 14, 10-14, cominciamo dal 10-13. Allora risuonò una voce che gli diceva, alzati Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose, 10-14, Ma Pietro rispose: «No davvero, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». No? E poi prendiamo al versetto 23. Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. E il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarne, quello era il centurione buono, uomo timorato, che faceva elemosine, un uomo giusto. No. Cornelio stava ad aspettarli, aveva invitato i congiunti e gli amici intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Oggi, io lo dico, lo ripeto, non so quanto serva, in quanto serva, ma questo uso del termine adorare, no? Si adora solo Dio, si adora solo Dio. Bisogna riscoprire il termine adorare. Perché se no, che cosa dici quando ti relazioni con Dio? Se io dico: «Ah, adoro questo mio figlio, adoro questo piatto di patate fritte, adoro la cagnetta». Io mi fermo spesso quando mi parla di: «Oh, un momento», perché almeno noi cristiani, noi che abbiamo il senso dell'adorazione, capire che è l'atto più grande di amore e di fede che possiamo fare. E allora questo pagano lo adora pensando che fosse una divinità, no? Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anch'io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò e, trovate riunite molte persone, disse loro: «Voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra...» Perché si contaminavano, no? Loro avevano questo pensiero, si contaminavano. «Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare». Poi tornate sotto, più avanti, al versetto 34. Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persona, ma chi lo teme», chi lo teme? Qui ci sarebbe ancora da dire un sacco di cose. Il timore di Dio è la fonte della sapienza. C'è una frase che leggevo in questi giorni, sì, sempre della Bibbia, dice: «La misericordia di Dio sull'uomo che lo teme», una frase della Bibbia. La misericordia di Dio sull'uomo che lo teme, no? Cioè il santo timor di Dio, che è il riconoscimento di Dio come Dio, e relazionarmi con Dio come colui che da Dio riceve tutto, e quindi quello senso che diceva Sant'Ignazio, la maestà di Dio, la grandezza di Dio, il rispetto che dobbiamo avere con Dio, no? E se l'uomo non teme Dio sotto questo punto di vista, no? Sapete che c'è il timore filiale e il timore servile. Sapete cos'è il timore servile? Il timore servile è la paura di finire all'inferno. Nessuno parla più del timore servile, come se fosse una cosa da timore servile. Perché? La Chiesa ha sempre detto, da 2000 anni la Chiesa ha sempre detto che il timore servile non è santificante, ma è buono. Cioè, non divento santo con il timore servile, ma è buono, cioè mi aiuta a non finire all'inferno. Non so se mi spiego. L'ha sempre detto, il timore servile non è santificante, ma è buono perché mi aiuta, perché non sempre siamo retti dall'amore, e nei momenti in cui non siamo retti dall'amore, un po' di fifa di finire all'inferno mi fa bene. È chiaro che se io non credo più all'inferno, no? Allora tutto crolla. Chi devi temere? Posso temere mai io, allora, sotto questo punto di vista servile? Il temore servile crolla, perché se l'inferno non c'è, siamo tutti a posto. Che devi temere? No? Dio non lo devi temere. Dio lo devi temere. Invece la Bibbia mi dice tutto il contrario. A chi mi dice Dio non lo devi temere, tu devi sapere che la Bibbia mi dice tutto il contrario. Non so se è di Sant'Agostino questa frase. Però se non è di Sant'Agostino ci mettete sotto Padre Armando. No? Quando la Chiesa dovesse perdere la dottrina, la troverete nella Bibbia. Lo ripeto. Quando la Chiesa dovesse perdere la dottrina, la troverete nella Bibbia. Ed è vero. Ed è vero. Ed è vero. Ed è molto triste trovare preti, e purtroppo alle volte anche vescovi, senza dottrina. Senza dottrina. È la cosa più penosa che possa succedere alla Chiesa, quando i suoi sacerdoti non conoscono la dottrina. E la Bibbia lo dice anche questo. Non ho fatto la ricerca biblica, ma nel Vecchio Testamento ci sono parole dure per i sacerdoti che non hanno dottrina. No. E allora qui dice: ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, a lui è accetto. E qui vi inviterei, chiaramente le proposte di preghiera non ce la fate poi in mezz'ora di adorare, quelle ve le portate, ce ne scegliete una qua e il resto vi rimangono come possibilità durante il mese di approfondire quello che abbiamo fatto. E prendete la quarta, l'ultima proposta di preghiera. Ogni uomo che pratica la giustizia è accetto a Dio. No? Qualunque, ogni uomo, qualunque nazione che... di qualunque lozione chi lo teme opera la giustizia, gli è gradito, perché egli è il Signore di tutti. E qui vi invito a una riflessione oggi un po' pesante, un po' difficile, perché viviamo questo momento cosmopolitico invadente, anche invadente, perché molti cristiani, molte persone si sentono invasi dallo straniero, no? E allora, ecco, mi invito a mettere questa nostra situazione oggi davanti a questo Dio che accetta tutti, però chi teme Dio, chi opera la giustizia, sempre questo. E come in ogni contesto ci sono persone buone, persone rette, persone di grandi sacrifici. Io sono nato in un paese musulmano. Vi posso dire che io ho incontrato persone squisite, ma veramente squisite, di grande carità anche, di grande carità, di grande rispetto. No. Ma è vero anche che un certo contesto di questa cultura provoca poi delle degenerazioni. No, allora il problema grosso è saper accogliere in quella luce che ci dà la scrittura stessa, di uomini che sono timorati di Dio, sono giusti, sono bravi, sono buoni, non cedendo però neanche a quel buonismo che mi fa vedere che sono tutti bravi, tutti buoni, tutti giusti, tutti no. No, ecco, questo non è così, vi posso assicurare che non è così, no? Quindi, ma questo vale anche per noi cristiani, non tutti siamo buoni, bravi. Allora, avere questa apertura di cuore verso tutti, perché in tutti i contesti etnici, in tutti i contesti culturali, ci sono parole, persone buone, persone brave, persone sante, ma anche da noi ci sono persone cattive, infine, maliziose. No? Quindi il chiedere proprio al Signore di essere liberati da una visione razzistica, no? Che non va alla bontà e alla giustizia, ma va al colore della pelle, alla cultura, alla religione. Questo no. So se mi sono spiegato, no? E poi, ecco, vediamo se riusciamo a fare un'altra proposta di preghiera. Poi possiamo passare. Che cosa succede? Capitolo 11:27. 11:27. 11:19. Vi ricordate, avevano mandato Paolo a Tarso, no? Adesso riprende la storia di Paolo. Che cosa succede? La persecuzione che c'era stata a Gerusalemme aveva provocato l'uccisione di Stefano, poi la persecuzione di Paolo con tanti cristiani, aveva fatto sì che i cristiani fuggissero in altri luoghi, e fuggendo in altri luoghi hanno parlato di Gesù ai pagani. E allora leggiamo: intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro, a Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona novella del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, la quale mandò Barnaba ad Antiochia. Quindi, fino adesso non si predicava che ebreo ad ebreo, giudeo a giudeo. Ad Antiochia hanno cominciato a predicare ai pagani. E nasce un fermento, perché lì, diremo, dirà dopo, per la prima volta vengono chiamati cristiani, i seguaci di Cristo. E allora che cosa fa Gerusalemme? Gli apostoli a Gerusalemme, venendo a sapere questo, mandano un loro rappresentante per controllare la situazione, che cosa stava succedendo. E chi mandano? Barnaba. Barnaba, appena vede quel fermento, che cosa pensa? Qui ci vuole Paolo. No? Non sappiamo quanti anni sono passati. Sono certamente diversi anni. Allora leggiamo: questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, e da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto al Signore, e una folla considerevole fu condotta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente ad Antiochia. E a Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Ecco, adesso vi do un'altra proposta di preghiera, che sarebbe la seconda, a metà pagina. Mi posso chiedere, Barnaba si pone come elemento positivo. Cosa fa Barnaba? Apprezza, stima, incoraggia Paolo. Paolo è uno nuovo della comunità. Potrebbe rubargli il posto. Purtroppo alle volte nelle nostre comunità c'è un senso di gelosia. Io, questo settore è mio, quello è suo. Barnaba no. No? Apprezza, incoraggia, lo presenta, lo valorizza. Paolo, in un certo senso, non è solo frutto della chiamata di Cristo, ma è anche frutto della valorizzazione di Barnaba. Se non c'era Barnaba sarebbe forse rimasto a Tarso. Non sapremmo chi fosse Paolo se Barnaba non fosse andato a tirarlo fuori da lì. E forse, chi lo sa, in quel tempo, se Paolo non fosse vissuto in una grande depressione, no, chi lo sa, anni di silenzio, adesso è venuto il momento e faranno quello che faranno, perché poi ci saranno i viaggi missionari e tutte quelle altre storie. Allora posso chiedermi, quali sono state le persone che nella mia vita sono state un po' come Barnaba, che mi hanno stimato, difeso, valorizzato? Quali sono le persone che mi hanno saputo dare fiducia, valore? No. Io ne ricordo qualcuna con simpatia quando ero adolescente, una professoressa che io, se non fosse per lei non sarei qua, perché non avrei superato gli esami, perché non andavo più a scuola, tra l'adolescenza, le marine. Però quella professoressa ha avuto fiducia. Io ho visto che mi aveva dato fiducia, nonostante non me la meritavo. Dico, ma questa com'è che mi dà fiducia? Rimasi sbalordito, no? E dopo quell'atto di fiducia che fece questa professoressa, non mi ricordo manco il nome, come si chiamava, la scuola è superata tutta alla grande, no? Ma se non fosse stata per quella, sapete cosa ha fatto quella professoressa? Mi ha mandato a chiamare fuori di scuola. Fuori di scuola, dice vai a cercare Santoro e digli di venire a fare l'esame, sennò devo mettergli in come si dice, in non classificato. No? Ma chi gliene importava quello? Io non avevo mai notato nessuna attenzione per me da quella professoressa. E io stavo giocando a flipper, a quei tempi c'era il flipper, no? E viene, ecco, mi sembra che era lo giudice, questo mio compagno, siamo al terzo ragioneria. Dice, vieni che la professoressa, viene, sì, ma che fai qui? Mi ha mandato a cercare. Io sono andato come una pecorella, no? Interrogato, cioè una barzelletta che non sapevo niente, no? Mi ha messo 4, però alla fine dell'anno avevo 8, cioè... No? E alle volte, no? Bisogna dare fiducia alle persone, valorizzare. Se Barnaba non avesse presentato agli apostoli Paolo, non avesse avuto fiducia di Paolo, Paolo non sarebbe stato quello che è. E allora saper ringraziare il Signore per quelle persone che hanno avuto fiducia in noi, ci hanno dato ma non perché ce lo meritavamo, no, ma perché appunto, perché chissà, hanno colto qualcosa in noi di speranza e ci hanno dato fiducia. E penso che ognuno di noi ha qualche persona nella sua storia. E poi, ecco, saperci mettere noi come Barnaba e valorizzare gli altri. E sono le 11, però c'è un'altra proposta di preghiera che mi piace farvela velocemente, perché l'ho saltata, mi sono dimenticato. E nella storia, quando si parla di... No, è più avanti. No, perché? Dov'è? È 10.34, è prima. 10.34... Io non lo trovo più, io non ci vedo più. No, quella allora, scusa, no, Tabata, 9.36. È un episodio molto bello quando parla di Pietro. A Pietro è molto simpatico, perché io dico che Pietro, tutti sapevano che aveva rinnegato il Signore, quello che aveva combinato, e adesso miracoli, troppo forte Pietro, no? E va, dice, a Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. La lavarono e la deposero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicino a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, mandarono due uomini a invitarlo. «Vieni subito da noi», e Pietro subito andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto che gli mostravano le tuniche, i mantelli che Gazzelle confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti, si inginocchiò a pregare, poi rivolto alla salma disse: «Tabità, alzati». Vi ricorda qualcosa? Talita cum, no? Alla fanciulla, io ti dico. Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva. Che cosa mi fa pensare a me questa Tabità? Io ho visto nella mia piccola esperienza che nelle comunità dove sono passato, soprattutto parrocchiali, dove c'è la vita della parrocchia, no? C'è sempre una Tabità. C'è sempre una Tabità. Una donna, almeno una, che è completamente dedicata, che tu gli puoi chiedere tutto, qualunque cosa, lavare la chiesa, fare questo, puoi andare anche di notte portando persone che non sai dove ospitare, loro te le ospitano. Cioè, queste persone buone, nascoste, che sono colonne delle nostre comunità parrocchiali, che non seguono il parroco, ma la chiesa. Io in questo momento ho presente, ad esempio, la mia Giulia a Pantelleria, che è morta due anni fa. No. Ma lei, servizio della parrocchia. No. Quando c'era padre Giustino, seguiva qua, quando c'era padre Antonio, quando c'era... No, c'era che quando se ne va il parroco se ne vanno via, no? Quelle sono vere persone di fede, vere persone, e grazie a Dio ce le abbiamo, grazie a Dio ce le abbiamo, che non cercano di primeggiare, non cercano il primo posto, quelle che cercano di primeggiare quando cambia il parroco non se ne vanno, perché il nuovo parroco di solito non li fa primeggiare, allora se ne vanno, no? E allora sapere ringraziare il Signore e avere anche occhi per rendersi conto di queste persone che vivono così nella semplicità e ringraziare il Signore per queste persone che danno se stesse, quel poco ma è molto che fanno silenziosamente, senza nessuna medaglia, senza nessuna nel loro silenzio. Quante ce n'è? La Chiesa. Queste sono le vere colonne che ogni comunità cristiana ha, e penso che ciascuno di voi in questo momento gli viene in mente qualcuno, no? Sì o no? Vi viene in mente qualcuno, personaggio nascosto? Ecco, ringraziamo il Signore di questo. Allora, penso che ne abbiamo avuto abbastanza per oggi. La fase di discussione, sapete, il pomeriggio. Adesso fra 5 minuti esponiamo il Santissimo. Scegliete solo una proposta di preghiera in questo momento di adorazione, e poi prima di mezzogiorno facciamo la messa. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Buona preghiera.